Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare controcorrente e in salita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. È uscito soltanto pochi giorni fa, il 6 settembre, un libro di Dominique Walton realizzato con il Papa, il cui titolo è Politique et Société. Sarebbe forse riduttivo definirlo un libro intervista, perché in realtà è il frutto di una serie di incontri, 12 incontri per l'esattezza, che si sono svolti tra il febbraio del 2016 e il febbraio del 2017. Il libro in qualche modo si pone più sulla scia di altri esempi, come quelli illustri di Jean Guiton e di André Frossard, che dialogarono rispettivamente con Paolo VI e con Giovanni Paolo II. E forse non è del tutto casuale che questi interlocutori dei pontefici siano tutti e tre interlocutori provenienti dallo stesso paese, dalla Francia, un paese che naturalmente ha una grande tradizione cristiana, ma che al tempo stesso è un paese profondamente laico e secolarizzato. Il libro è stato anticipato e recensito su Le Figaro dal caporedattore Jean-Marie Guenois e Antonella Palermo lo ha intervistato per noi.
È un libro, diciamo, molto originale e molto classico, nel senso che il Papa dice in questo libro intervista, lungo, delle cose che ha già detto tante volte, ma le dice in un modo nuovo, lungo, torna sui argomenti, spiega delle cose. Dunque, questo punto di vista è classico, ma è molto originale nel senso che si vede veramente la personalità del Papa, come lui pensa, come lui vede le cose. E questo è il punto forte di questo libro. Poi ci sono diversi argomenti nuovi. Papa rivela che ha fatto una psicanalisi quando aveva 42 anni e poi ci sono, per esempio, una posizione sul tema della guerra giusta, che è nuovo. Lui dice non c'è una guerra giusta, c'è soltanto la pace che è giusta.
È molto vasto e tocca tantissimi argomenti, tant'è che il titolo, appunto, Politique et Société, è veramente una specie di titolo ombrello, vero?
Su 420 pagine. Di fatto questo fatto della psicanalisi è molto interessante, ma non è il libro. Il libro è ampio, respira molto, è un vero dialogo, non è un'intervista, diciamo, sul piano tecnico, un'intervista un po' secca. Non è niente di questo, è un dialogo tra due uomini che vengono da universi totalmente diverse. Il Papa argentino è un laico francese, ricercatore, professore di sociologia, specializzato nella comunicazione politica. Dunque, veramente questo libro in sé è un oggetto, io direi, di studio e di interesse.
Perché a Walton ha interessato particolarmente questa serie di colloqui con Papa Francesco?
La storia è che Walton, anche giovane ricercatore, oggi ha 70 anni, ma quando aveva 28 anni ha fatto un libro con il grande pensatore francese Raymond Aron. Mm-hmm. Aveva già fatto questo libro, intervista a lungo su stato già notato. Poi ha fatto un altro libro con un altro francese, Jean-Louis Mistica, ma con il cardinal Lustiger, Le choix de Dieu, La scelta di Dio. E questo libro è veramente rimasto come un, io direi un classico sulla personalità del cardinal Lustiger, sulla sua storia, sulla sua, la sua visione pastorale. È veramente un libro di alta,
di alto livello. Mm-hmm.
E poi aveva fatto anche un libro con Delors, Jacques Delors, che è stato presidente della Commissione europea. E così aveva già questa esperienza di questo dialoghi a lunghi con a grande personalità. Ha fatto la richiesta al Papa e il Papa ha accettato. E ci sono visti 12 volte con un traduttore francese e poi 2 altre volte per mettere a punto il manoscritto, il testo finale.
Lui che si definisce un intellettuale agnostico.
Anche se lui fa professione, Volton fa professione di agnosticismo,
sì.
E di cultura cattolica, comunque lui sa più o meno che contiene la fede cattolica, e come, dunque non ha niente...
Il background è quello, insomma.
Ma non è praticante per niente, ma come agnostico e come ricercatore, lui pensa, al contrario di una certa mentalità francese molto dura, una mentalità laicale che fa una separazione tra religione e Stato totalmente impermeabile, totalmente dura, un muro, lui non è così. Lui pensa che la religione e la spiritualità dà qualcosa, è un regalo per la società, e che la laicità deve prendere in conto questo fatto spirituale, il fatto credente. E in questo caso io direi il cammino che ha fatto con il Papa è anche molto interessante, perché si vede bene che lui anche come persona è stato molto toccato dal contatto con il Papa e toccato, ma c'è un gioco, direi, tra la ricerca, l'incontro personale e io direi la spiritualità con un grande S, che è una cosa che anche i non credenti, anche i pochi credenti o mal credenti possono condividere con cattolici o cristiani pubblici che fanno professione di fede.
Certo.
È veramente una dimensione anche che non è così scritta nel libro, ma che traspira, che si vede, che si sente nel libro.
Quando dici che emerge molto la personalità del Papa in questo libro, a cosa ti riferisci in particolare?
Io direi che lui già non è un teologo, si vede che il Papa è un pastore, un missionare, qualcuno che veramente vuole incontrare quelli che non credono, quelli che non capiscono la Chiesa. Veramente, io direi tra virgolette, una ossessione per lui. Lui vuole veramente raggiungere questo pubblico, è il senso profondo di questo libro. Poi c'è il suo modo di pensare, perché lui rifiuta la radicalità, non la radicalità, la rigidità, è un cerca di capire, cerca di spiegare, e si vede nel libro che anche torna su argomenti dopo 15 pagine e poi dice: ah sì, l'altro giorno lei mi ha chiesto questo, non aveva risposto, ma oggi posso dire questo. Dunque si vede che il Papa è un uomo che non ha evidentemente dei principi, ovviamente, ma non è chiuso, ha un modo di pensare in cammino, come lui dice.
Circolare, torna poi sulle questioni, sì, ragionandoci
su. Si vede bene questo nel libro. Si vede, e anche io direi che lo seguo dall'inizio, poi ho seguito anche prima di lui Giovanni Paolo II, anche Benedetto XVI, ma... anche ho quasi letto tutto che Papa Francesco ha detto, scritto dall'inizio, ma ho scoperto veramente, ho scoperto di più la sua personalità profonda.
Politica in società, come potresti, ecco, sintetizzare il titolo stesso del volume, in cui tra l'altro non si fa esplicito riferimento al Papa, quindi potrebbe essere un saggio che non riguarda il Papa. Allora,
giustamente, perché loro non vogliono toccare i temi scottanti della Chiesa, direi. E loro all'inizio dicono non parleremo dei problemi interni della Chiesa, anche se parlano un pochino. Sulla società, politica e società, si vede bene che, e questo è il francese che parla, mi perdonerà se non faccio politico, ma il Papa ha una visione di, diciamo, diremo in francese, di centro-sinistra, di social-democrazia, una visione che ammette il più piccolo, i poveri al primo piano, che in favore dell'immigrazione, e argomenti che non sono sempre condivisi da tutti. Dunque, ma lui spiega perché l'argomento centrale sul piano, diciamo, politico, è di dire che tutti gli uomini sono uguali, non si può dire che uno è superiore all'altro. E questo discorso forse non è facile da
digerire. Sì. Jean-Marie Guénoy, vaticanista delle Figaro, a risentirci, grazie.
Grazie per la connessione, arrivederci.
Grazie a Jean-Marie Guénoy, caporedattore di Le Figaro, e grazie ad Antonella Palermo che l'ha intervistato per noi. Ed ora ascoltiamo una canzone da una delle voci più straordinarie del jazz, una voce inconfondibile, quella di Billie Holiday, che interpreta Traveling Light.
I'm traveling light because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye, and took my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see. Some lucky night, he may come back again. So until then, I'm traveling
light. E adesso andiamo idealmente a Mantova, al Festival Letteratura, per presentare lo scrittore svedese Jonas Hassen Kemiri, che è appunto al Festival di Mantova per presentare il suo volume Tutto quello che non ricordo, edito in Italia da Iperborea. E Jonas Hassen Kemiri è nostro ospite al telefono. Salve, benvenuto.
Thank you very much.
I think that in your work, memory has... Ho l'impressione che nel suo lavoro la memoria abbia una grande importanza. Il suo ultimo libro si intitola Tutto quello che non ricordo. Da dove è nata l'ispirazione per questo libro?
One thing that led me to write in the book was that my grandmother, who was very dear to me,
una cosa che mi ha spinto a scrivere il libro è stato il fatto che mia nonna, che mi era molto cara, molto rapidamente cominciò a perdere la memoria. Era una donna forte, molto influente nella mia famiglia e che aveva le idee molto chiare su tutto, e tutto a un tratto cominciò a scivolare nell'amnesia. Cominciò a perdere i suoi ricordi, a non trovare le parole. Ed io cominciai a chiedermi a quale punto avrebbe cessato di essere mia nonna. Se ha ancora solo il 50% della memoria, è ancora mia nonna? E se ha solo il 10%, è ancora lei? E poi quando morì, cominciai a pensare a come ricordiamo le persone che non sono più tra noi. Questo libro affronta proprio questo tema. Al centro c'è il protagonista che è morto, un giovane di nome Samuel, e tutto il libro consiste nel modo in cui viene ricordato. Uno scrittore parla con tutti coloro che conoscevano Samuel, cercando di capire chi fosse veramente, cercando di ricostruire il suo ultimo giorno di vita.
Trying to understand who he really was, trying to kind of map out his last day alive.
But each character gives a different version of... Ma ogni personaggio dà una versione diversa del suo rapporto con Samuel.
Yeah, I think that everyone remembers him in their specific way.
Sì, credo che ognuno lo ricordi in modo molto personale. Forse in fondo scoprono più chi sono loro invece di scoprire chi era Samuel. Ogni volta che ho perso qualcuno, un amico o un parente anziano, il mio primo impulso è stato di cercare di riportarli in vita scrivendo, raccogliere tutti i miei ricordi di quella persona e metterli per iscritto molto rapidamente. Ma quando poi ho riguardato quei testi, mi sono reso conto che in effetti quella non era la vera persona. È naturale, non si può riassumere una persona o una vita in pochi ricordi, ma la selezione che avevo fatto di quei ricordi dice molto di me stesso, di chi sono, delle mie paure e forse del mio senso di colpa per non essere stato sufficientemente presente. Nel romanzo, lei ha perfettamente ragione, Samuel viene ricordato in modi molto differenti, anche perché lui è un po' diverso con ciascuno. Non è lo stesso quando è col suo amico, con la sua ex ragazza, con sua nonna, e penso che tutti facciamo un po' la stessa cosa, recitiamo ruoli diversi in situazioni diverse. Credo che questo sia in fondo il tema del libro, domandarsi quando siamo veramente noi stessi.
And then there's another... I would say character. Poi c'è un altro, vorrei dire, personaggio nel suo libro, benché non si tratti di una persona, ma della città nella quale la storia si svolge, Stoccolma. La sua percezione di Stoccolma è cambiata quando vi è ritornato nel 2010.
I had received a scholarship to go to Berlin for one year.
Avevo vinto una borsa di studio a Berlino per un anno e poi sono tornato a Stoccolma e tutti i miei amici erano improvvisamente diventati adulti, avevano figli, avevano mutui e avevano cominciato a lamentarsi di Stoccolma, che è la città dove sono nato. Parlavano sempre di problemi economici, di tassi di interesse e mi ricordo che pensai: io non sarò mai così, non farò mai parte di questo mondo economico perché sono uno scrittore e ho a che fare con l'arte alta. Ma poi nel giro di pochi anni ecco che ho dei figli e mi preoccupo del mutuo e penso che tutto questo sia entrato nel libro perché racconta di come Stoccolma sia cambiata e di come problemi economici si mettano tra le persone e condizionino i rapporti umani.
Economics kind of get in between people and kind of make personal relationships tricky.
I read that something changed when you were a little boy. Ho letto che qualcosa è cambiato quando lei era un ragazzino che frequentava la biblioteca a Stoccolma, quando ha scoperto che non c'erano solo i libri per bambini dello scaffale più basso, ma che c'era uno scaffale più in alto.
There was an upper level.
Yeah, yeah. I remember that very vividly.
Sì, mi ricordo, la biblioteca si trovava nel quartiere dove sono cresciuto e la sezione libri per bambini era molto piena di coccole. C'erano molti cuscini, c'erano bibliotecarie molto gentili e poi ho scoperto la sezione dei libri per grandi. Quello che mi sconvolse fu che tutti quei libri erano gratis, che potevo prenderli in prestito ed erano pieni di un sacco di cose per cui forse non ero pronto e che ho scoperto attraverso i libri. Ho scoperto Don Chisciotte, il romanzo di Cervantes, per caso. Una delle ragioni per cui sono diventato uno scrittore è che i libri che scoprii allora mi diedero un senso di ossigeno, quasi come l'aria, come se il mio mondo fosse diventato più grande grazie alle cose che ho letto a quel tempo. A volte ne ho nostalgia, succede ancora a volte, ma molto più raramente. Mi ricordo che recentemente ho scoperto l'opera del premio Nobel Svetlana Alexievich e lei mi ha fatto lo stesso effetto. Quando leggo un suo libro mi sembra che il mio mondo si illumini e da molto tempo non mi succedeva. Le sono molto grato per i suoi libri.
E come l'hanno influenzata gli autori che ama, se è successo?
If they did.
Yes, I think they were authors who were kind of giving me the legitimacy to write poorly in a way. And I will try to explain what I mean. I remember discovering like William Faulkner.
Credo che quegli scrittori mi abbiano dato la legittimità di scrivere poveramente, in un certo senso. Vorrei cercare di spiegarmi. Mi ricordo che quando scoprì William Faulkner a 18-19 anni, capì che le voci non dovevano per forza essere perfette per diventare libri, che in effetti le voci distorte, le voci strane, le voci confuse facevano parte della vita e perciò dovevano far parte dei libri. Per molto tempo, ad esempio, prima di essere pubblicato, ho pensato che non fosse letterario essere divertenti. A me piace molto l'umorismo, penso che la commedia sia parte integrante della vita, ma credevo che l'umorismo non fosse permesso in letteratura, che dovevo tagliarlo perché non era serio. E poi ho scoperto che invece alcuni dei miei scrittori preferiti cercano un equilibrio tra comicità e serietà. Per esempio Cervantes. Don Chisciotte è al contempo molto tragico ma anche molto comico e riesce a trovare un equilibrio. In un certo senso credo che sia quello che cerco quando scrivo. Cerco una forma di onestà e per me l'onestà significa lasciare entrare gli aspetti comici della vita ma anche gli aspetti distorti della vita.
Honesty means that you also have to let in, you know, the comedic aspects of life, but also the distorted voices of life.
Jonas Hassen, Kemiri, thank you very much for being with us.
Thank you very much. Thank you for your question.
Thank you. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti voi e buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.